il Gesù della storia, il Cristo della fede. Cosa faremo in queste due serate? Proveremo, come vi dicevo, a nutrire non soltanto l'anima, e quello lo fate nella vostra preghiera, lo fate quando fate un po' di catechesi agli adulti, lo fate se avete ancora il coraggio di leggere qualche libro ad ogni tanto, ok? E quello nutriamo la nostra anima, facciamo una meditazione, una bella passeggiata sul mare, va bene? Il problema è che molto spesso, come dire, tra noi cristiani cattolici d'Italia e anche un po' da altre parti, c'è un po' l'idea che la fede sia una cosa che riguarda le emozioni. Le emozioni, mi fa star meglio, sto bene, ho iniziato a pregare, oppure vado a quella messa, oppure mi hanno sempre insegnato così. E abbiamo un po' dimenticato col passare degli anni, dei decenni e dei secoli, che la fede cristiana ha una caratteristica particolare, di essere ragionevole. Non stiamo parlando di folletti, di maghi, di Harry Potter, non stiamo parlando di chissà cosa. Il problema è che finché 100 anni fa, io penso a mia nonna si chiamava Clementine, e aveva un unico cruccio nella sua vita, di non avere mai letto la Bibbia per intero. Iniziava da pagina 1, sul serio, arrivava, la Genesi ce la faceva ancora, e poi quando arrivava all'Esodo più o meno, al Deuteronomio, e ricominciava da capo. E così non è mai riuscita. Aveva fatto 3 anni di scuola nella sua vita e poi aveva fatto la contadina tutta la vita. Ma oggi, signori miei, insomma, sappiamo tutti leggere e scrivere, dedichiamo magari un po' di tempo a guardare un po' di televisione, eccetera. Come mai invece rispetto alla fede dedichiamo così poco tempo? Guardate, a me è successo, autentico, di partecipare a delle cene, invitato in giro per l'Italia, magari con persone che nel loro mondo professionale hanno una grandissima cultura, manager, che ne so, mezzi scienziati, e quando si veniva a parlare di fede tornavamo indietro alle elementari. Allora io volentieri, anche se onestamente spero di tenervi desti perché è probabilmente un incontro un po' particolare oggi e domani, ma soprattutto oggi, io questa sera voglio un po' provocarvi. Allora ci porremo delle domande, siete pronti? Siete seduti? Appoggiatevi. Sono le domande che molti di noi si sono sentiti rivolgere o che forse albergano da qualche parte dietro le nostre orecchie. E le domande sono queste. Dì, ma dai, sul serio, Gesù è veramente esistito? Cioè, c'è stato uno che si chiamava Gesù, che è vissuto 2000 anni fa e che ha fatto quella roba lì? E come facciamo a dirlo? Non è che per caso è uno che magari è esistito, poi sono arrivati una combriccola che hanno pensato di fare un gigantesco scherzo all'umanità e si sono inventati una religione. E come facciamo a dire che Gesù è esattamente come loro ce lo hanno raccontato? Su cosa ci basiamo? E poi, come facciamo a essere sicuri? Queste sono domande che prima o poi nel vostro cuore sono passate, se non sono passate, molto, molto male. E sono domande che vi rivolgono i vostri figli, adolescenti o i vostri nipoti. E oggi noi non possiamo più dire a dei ragazzi che studiano il Big Bang, dire no, ma la creazione, Adamo ed Eva, sì, no, ma spiegami meglio papà, spiegami meglio nonno. Ecco perché dobbiamo nutrire l'intelligenza. Attenti, lo dico subito, questo è la caratteristica del cristianesimo. Papa Benedetto, che era docente universitario, sapete che io quando ho studiato la mia teologia, lui era considerato, non era neanche ancora prefetto, niente, uno dei 4 teologi del XX secolo, dei più grandi. E lui dice sempre che la caratteristica del cristianesimo, con tutto rispetto per le altre forme religiose, con tutto rispetto se siete molto affascinati da teorie esoteriche o da benissimo, ma la caratteristica del cristianesimo è che si fonda su dei fatti, degli eventi. È accaduto qualcosa. Non c'è la divinità indù che, con tutto rispetto, ripeto, ma è questa pretesa del cristianesimo di essersi unito alla storia, di aver lasciato delle tracce, ma non come il principe Siddhartha fondatore del buddismo che chissà se è mai esistito, non come il saggio Confucio, non come, ok? Ma qualcuno di incontrabile. Domani sera invece faremo un po' peggio, perché io sono stufo, marcio, che mi esce da tutte le orecchie, di incontrare cristiani che il XXI secolo ancora non hanno bene in chiaro in che cosa crediamo. Ma Gesù bambino quando è nato, ma quindi sapeva già cosa sarebbe successo? Ma quindi Gesù è uomo? Sì, vabbè, ma fa finta. Beh, risuscita i morti. Allora vi provoco ancora di più e vi faccio come nei film che faccio il trailer, così domani tornate. Gesù sapeva di essere Dio? In che modo Dio e Gesù stanno insieme, appiccicati? Ok, domani proveremo a rispondere questo, ma non come rispondo io sono un povero idiota, il principe degli asini, ma come in 2000 anni i cristiani, soprattutto nel primo millennio, cosa hanno capito di Gesù? Cosa sono riusciti a dire di Gesù? A volte, non vi annoio con la storia della Chiesa, ma dandosi delle belle randellate, non fisiche, a volte anche fisiche, attraverso delle riflessioni, dei teologi, dei concili, Nicea, Costantinopoli, cose che a noi sembrano lontanissime. Cioè proveremo, come dice la seconda lettera di Pietro, di rendere testimonianza della speranza che è in noi, in modo che se arriverà vostro nipote o la vostra vicina di casa, dire: cosa sei andato a sentire ieri sera? E direte: sono andato a nutrire la mia fede, sono andato a rendermi conto che non sono un cretino, sono andato a rendermi conto che ho davanti qualcosa di ragionevole, poi posso scegliere se crederci o no, ma basta avere cristiani appesi alle devozioni e basta, ok? Un po' ambiziosa come cosa, eh? Gesù è veramente esistito? Poniamoci la domanda. Va bene. È evidente che non possiamo fare in 55 minuti di riflessione, meditazione e conferenza un corso che all'università ti fanno fare normalmente in un semestre, va bene? Se poi qualcuno di voi è tutto interessato, preso dal sacro fuoco dell'intelligenza e della ragione, novello San Tommaso d'Aquino, gli dico quali libri leggere, va bene? Ok. Come si fa a dire che una persona del passato è esistita? Provate a ragionare, eh? Facciamo lezione. Come si fa? Facile. Ci sono tre cose. Le testimonianze scritte, qualcuno ci ha detto che quella persona lì è esistita. Le testimonianze archeologiche, noi andiamo a vedere e troviamo che così come ci hanno raccontato è esattamente così. Ok? E la terza testimonianza, se ci sono ancora delle persone vive che hanno vissuto quella roba lì. Pensate per esempio, apro solo una parentesi, la fatica del fare storia. Pensate cosa succede quando il signor Steven Spielberg decide di fare una fondazione per intervistare, di filmare e intervistare gli ultimi sopravvissuti della Shoah prima che muoiano, per avere un fondo che adesso conta decine di migliaia di ore di registrazione di questi che raccontano, perché fra 50 anni, già adesso, ma fra 50 anni ci sarà qualche fenomeno che dice: ma va, tutte storie, ok? Allora, rispetto a Gesù, che è un ebreo marginale vissuto 2000 anni fa, abbiamo delle testimonianze scritte? La seconda. Abbiamo dei reperti archeologici? Testimonianze scritte, anzitutto. Ne abbiamo? Sì, tutti voi avete pensato ai Vangeli, vero? Ecco, sappiate che, una cosa un po' curiosa, questo ve lo dico da subito, che da circa 150-180 anni, ogni volta che in ambito storico, storiografico, archeologico si parla di queste cose qua, c'è da parte di una certa comunità scientifica un pregiudizio, cioè che tutto quello che riguarda la fede di base sono un po' delle fanfaronate. Io avevo un grandissimo biblista, un grandissimo studioso di Giovanni, che diceva sempre: quando io vado a un convegno internazionale di filologi, se devo parlare di un documento qualunque di 2000 anni fa, porto una prova. Se si tratta del Vangelo, ne devo portare 5. Perché mi guardano tutti: sì, però c'è qualcosa di strano. Allora molti dicono che i Vangeli non sono attendibili. Perché? Perché sono stati scritti esattamente da quelli che c'erano, ma che sono un po' di parte. Va bene? Ora, facciamo subito, perché noi oggi abbiamo messo la marcia dell'intelligenza. Quindi, se io dovessi togliere le testimonianze scritte di parte rispetto a Gesù, lo dovrei applicare per chiunque altro nella storia. Adesso vi racconto di un libro che ho molto amato, si chiama Il De Bello Gallico. È un libro in cui si racconta la vittoria di Roma su Vercingetorige e i Galli. E soprattutto in questo dettagliato racconto si tessono le lodi di un generale che avrebbe fatto carriera, che si chiamava Caio Giulio Cesare, dicendo che è stato un abilissimo stratega. Sapete chi ha scritto Il De Bello Gallico? Giulio Cesare. Ma nessuno mette in dubbio che la Gallia sia stata conquistata? Certo, è un po' gonfiato, ma nessuno mette in dubbio che sia stata conquistata. Ovvio che i Vangeli sono scritti da gente innamorata di Gesù, ma Gesù esiste. Quindi vedremo che non possiamo metterli da parte. Ci ho detto, esistono delle testimonianze fuori dall'ambito cristiano, fuori dai Vangeli, che parlano di Gesù? Sì, pochissime, ma molto qualificanti, le vediamo dopo. Prima partiamo dall'archeologia, che mi piace di più. Capite che quando abbiamo a che fare con un ebreo marginale, perché noi oggi siamo entrati qui dentro e ci ha accolto lui, la sua effigie, la sua immagine, la sua presenza nell'Eucaristia per chi crede, va bene? Ma Gesù è un ebreo vissuto 2000 anni fa in un paese occupato, Gesù, quella che noi oggi chiamiamo Israele, al tempo di Gesù si chiamava Siria Palestina, occupata dai Romani nel 72 a.C. In un'epoca in cui non c'è internet, non ci sono filmati, non c'è nulla. Cioè è già un miracolo che qualcuno ne abbia parlato. Allora, già la difficoltà, ieri mattina avevo un attimo di tempo fra una riunione e l'altra, sono andato a rivedere il Museo Archeologico di Torino. Il museo egizio, che è eccezionale, è più grande dopo, è più importante dopo il Cairo, straordinario, bellissimo, ma anche lì attraverso delle tombe, ho fatto un bel giro in cimitero, come ho detto quando sono uscito, perché lì più che morti non ci sono, interessante, ma quando sono uscito di lì era impressionante, perché quel po' che siamo riusciti a capire della civiltà egizia eccezionale, lo dobbiamo grazie a dei reperti archeologici. È ovvio che più ci allontaniamo è più è difficile. Abbiamo appena concluso, nell'anno appena passato, i 100 anni della fine della prima guerra mondiale, che qui dalle vostre parti insomma ha avuto una certa risonanza. Sono stato qualche tempo fa a fare una conferenza ai piedi del Pasubio, è interessante, tra l'altro del battaglione Aosta lì c'è stato più di 800 morti, quindi era impegnativo. Però sono memorie che piano piano, ancora andate, sono andato, mi hanno fatto vedere le trincee, ancora si vede, ma fra 100 anni ci sarà ancora qualcosa, fra 200. Pensate a parlare di un ebreo marginale vissuto in un paese occupato 2000 anni fa. Ora dovete sapere una cosa molto interessante, abbiamo parlato di una specie di pregiudizio scientifico nei confronti di tutto ciò che attiene alla fede, ce l'abbiamo un po' nel DNA, dalla rivoluzione francese, dall'illuminismo in avanti c'è un po' l'idea che quelli che credono non sono ancora del tutto sviluppati, quelli che credono sono ancora un po' così instabilmente emotivamente instabili, ok. Allora dovete sapere che rispetto per esempio alla Bibbia, alla testimonianza della Bibbia, fino a un certo periodo della storia si prendeva come se fosse oro colato, ricordate la famosa vicenda di Galileo Galilei. Poi da un certo punto in avanti, con gli studi, l'archeologia più o meno come la conosciamo noi oggi, nasce con Napoleone, per capirsi, e nasce anche la filologia, cioè la capacità di capire se un testo che hai sotto mano è vero, è falso, è di un'epoca, è di un'altra, la paleografia, eccetera, 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 eccetera. Bene, dovete sapere che dal 1850 in avanti, nel mondo soprattutto tedesco, protestante, si comincia a mettere in dubbio che Gesù sia veramente esistito. Perché? Chi ne parla sono di parte. E all'epoca non c'era nessun riferimento. Cioè, non soltanto non c'era nessun riferimento a Gesù, ma nemmeno a Israele. Ma come? L'Esodo, poi con tutto il popò di roba che abbiamo sull'Egitto, alto, basso, medio, e non si parla mai degli ebrei. Ma come? Il re Davide, il nome di re Davide, in tutti i popoli vicini ai suoi contemporanei, non se ne parla mai. E Gesù? E Gesù? È tutta una serie di tracce che non c'erano, il censimento, ma non poteva averla fatto Quirinio, la stella cometa, no, quella di Ale è passata prima, cioè si cominciava a mettere in dubbio tutto. Capite che gran favore si fa relegando Gesù nella leggenda. Allora io vi dico questa cosa, una mia interpretazione simpaticissima, lo Spirito Santo si è stufato, dice, ah sì? Vi faccio vedere io. E nell'arco di un secolo e mezzo è appena uscito un libro molto ben fatto, se volete, da Edizioni Terra Santa, si chiama La Bibbia Nascosta, è tradotto dal francese e praticamente sono delle schede in ordine cronologico di tutte le scoperte bibliche che hanno gettato un colpo di luce completamente diverso. Parliamo soltanto di tre scoperte che a me piacciono da morire, neanche tra le più importanti, e che riguardano il Vangelo. Vediamo, me le sono segnate in ordine per non confondermi. Ah sì, la prima è questa, la prima è troppo divertente. I Vangeli, quelli che noi abbiamo in mano, voi dovete sapere che ancora fino alla seconda metà dell'Ottocento, appunto, i critici dicevano che i Vangeli, Marco, Matteo e Luca, si erano copiati fra loro, e questo lo capiamo. Giovanni, che è un Vangelo molto elaborato, molto complesso, con dei pensieri incredibili, non poteva essere stato scritto se non dopo il secondo secolo dopo Cristo, cioè 200 anni dopo, perché il pensiero aveva avuto bisogno. E tutti, vi posso garantire, il nostro professore di scrittura ci faceva vedere i manuali di professoroni che dicevano, no, il pensiero di Giovanni è troppo complesso, eccetera, eccetera. Ora, vi racconto questa cosa perché è troppo divertente. Uno studioso si chiama Roberts di Oxford, stiamo all'incirca la seconda metà del, no, alla fine dell'Ottocento, inizi del Novecento. Praticamente nel 1920 a Manchester la John Rylands Library compra una serie di frammenti di papiri che provengono dall'Egitto, dall'oasi di Fayum in Alto Egitto, scoperti dall'archeologo Greenfield, ve lo dico perché sono preciso. Benissimo, allora immaginate, trovano questi pezzettini di papiro, il papiro si sbriciola in questa oasi, li portano a Londra e poi bisognava catalogarli. Allora immaginate l'omino, 1920, immaginatevi il signor Roberts che con gli occhialini al mattino arriva, va nella pila, prende uno di questi frammenti, lo lava, lo pulisce, lo mette sotto, prende il microscopio, comincia a guardare, un frammento così, io ho visto la coppia, il frammento comincia a guardare e balza sulla sedia, caratteri greci, dice ok, aspetta, legge, gira il foglio, legge fronte retro, dice non è possibile, piglia il frammento, va nella stanza accanto dove c'è l'esperto di scrittura, dice ma tu questo carattere, cioè secondo di come uno scrive si riusciva a calibrare, questo guarda, ma questo è un carattere greco maiuscolo, guarda, io lo datterei fra il 100 e il 140. Va nell'altra stanza, ma scusa, ma la pila P2 di Fayum quando è stata trovata? Dovete sapere che quella oasi lì era abitata da un gruppo di ebrei in Egitto, che era stata distrutta durante la seconda guerra giudaica mondiale, quindi al più tardi nel 135. Va nella quarta stanza, chiede alla bibliotecaria che gli va a trovare il testo del Nuovo Testamento in greco che avevano in biblioteca, e lì ha la conferma che ha davanti un pezzo del Vangelo di Giovanni. Ma la cosa divertente, incredibile, è questa. Sapete cosa c'era scritto in quel frammento? Versetti 31-33 del capitolo 18 sul recto, 37-38 sul verso. Allora Pilato gli disse, dunque tu sei re? Rispose Gesù, tu lo dici, io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per rendere testimonianza alla verità. Chiunque dà la verità ascolta la mia voce. Gli dice Pilato, che cos'è la verità? Mettetevi nei panni dello Spirito Santo, è un genio. Quindi il signor Roberts scopre, nessuno ha mai messo in discussione, questo è il più antico frammento di Vangelo originale esistente al mondo. Un frammento così. Quindi d'improvviso tutti quelli che dicevano no, ma al secondo secolo va avanzato, devono retrodatare. Cioè, se una copia del Vangelo di Giovanni nel 135 d.C., anno in cui è stata rasa al suolo quell'oasi, si trovava a Fayum, nell'Alto Egitto, due cose. O il Vangelo era stato scritto decisamente prima, o il cugino di Giovanni era andato a Sharm el-Sheikh in vacanza. Cioè, non c'erano alternative. Seconda scoperta, ce ne sono tante, ma vi racconto alcune perché per darvi la voglia di approfondire. La seconda, centriamo noi italiani. Ale, 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 ale. Cesarea Marittima. Quando Erode, ricordate Erode? Erode il cattivo, non Erode il Erode grande, cattivo. Questo qui è tutta una storia particolare, ve la faccio breve, 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 breve. Arrivano i Romani, quella terra viene occupata, Siria-Palestina, 70-72 avanti Cristo. Dopo un po', però, i Romani avevano voglia di mettere qualcuno. Trovano questo mezzo ebreo, che si chiamava Erode, che aveva una cultura latina, e lo nominano re. E sarà un grandissimo re. Cattivissimo, ma grandissimo. Va bene? A un certo punto Erode, per ringraziare Roma che lo aveva fatto diventare re, costruisce una città dedicata a Giulio Cesare, Cesarea Marittima, ok? Che si trova ancora oggi, è bellissima, è sulla costa, poi viene distrutta diverse volte, eccetera, eccetera. Uno dei problemi dei famosi professoroni che dicevano il Vangelo è tutto inventato è che noi non abbiamo da nessuna parte, in nessun elenco, in nessun reperto archeologico, testimonianza dell'esistenza di Ponzio Pilato, che è abbastanza importante ai fini della storicità dei Vangeli. Ma caspita, non c'era. Quindi era comodo dire, manco Ponzio Pilato vi siete scelti. Non è mai esistito Ponzio Pilato. Per di più questo doppio nome, non triplo, vuol dire che, insomma, deve essere una persona un po' particolare. Ora dovete sapere che Cesarea Marittima ha subito diversi rimaneggiamenti, eccetera, eccetera. Perché c'entriamo noi cristiani, noi italiani? Perché nel 1959, l'altro ieri, una nuova campagna archeologica è stata finanziata dalla Facoltà di Lettere di Milano, da noi. E si sono messi in particolare a riportare allo splendore il teatro di Cesarea. C'era un teatro gigantesco. Allora, a un certo punto sistemano, immaginate la scena, ovviamente gli operai erano palestinesi, arabi, fanno eccetera eccetera, e io ho visto il luogo. A un certo punto c'era, immaginate lo stadio, e ci sono i gradini che salgono, e ce n'erano tutti sbilenchi, e allora devono sollevare i gradini per riposizionarli, eccetera, eccetera. E sollevando un gradino lo ribaltano e vedono che c'è un'iscrizione. Cioè era materiale di riuso. Avevano preso una lapide, l'avevano scalpellata, l'avevano ribaltata in modo che non si vedeva la scritta sotto. La portano a vedere al sovrintendente archeologo italiano, che salta sulla sedia anche lui. 1959. C'era scritto in quella lapide, S. Tiberium Pontius Pilatus Prefectus Quarto Die. Cioè, a quanto pare, Ponzio Pilato, dice questa targa commemorativa, costruì un monumento, un tempio, in onore dell'imperatore Tiberio. Tra l'altro, la lapide dice esattamente il titolo di Ponzio Pilato, che era prefetto. E di nuovo un altro colpo. Di un mese fa, avrete letto anche voi, all'Erodium, che è questa gigantesca costruzione fra Betlemme e Gerusalemme, in cui è sepolto Erode il Grande, hanno trovato la tomba di Erode, era uno dei suoi palazzi, mettendo in ordine, catalogando il materiale che hanno trovato con nuove tecniche, hanno trovato gli archeologi israeliani, quindi di sicuro non baciapile, hanno trovato un anello e sono riusciti a decriptare la scritta Pilato, cioè l'anello di Pilato. E ho letto l'intervista su Arez, quindi non sui nostri, qui diceva, ma quante possibilità ci sono che non sia quel Pilato? E l'archeologo scoppiato gli dice, ma secondo lei nel primo secolo d.C. dell'era cristiana quanti Pilato c'erano a Gerusalemme? No. Ma la cosa più interessante, qui siamo un po' nella fantascienza, a me piace moltissimo, era un anello feriale, non era un anello importante. che probabilmente lui ha indossato in quel venerdì dell'anno 30, della prima settimana di aprile. Interessante. Questo, vedete, hop, un altro tassellino, eccetera, eccetera, eccetera. Ve ne dico ancora una perché è troppo bella, ma ce ne sono decine e decine. Io andrò tra 20 giorni, parto di nuovo per Israele. Nel 2009, vi ricordate dove eravate? Hanno trovato Magdala, la città di Maria di Magdala. L'hanno cercata ovunque e poi l'hanno trovata per caso. Hanno trovato la più grande sinagoga del primo secolo dopo Cristo, distrutta nel 70, quindi Gesù c'è passato, c'è stato in quella sinagoga. È tutto un rifiorire. Allora a me fa morire da ridere, non so chi di voi è stato a Gerusalemme, la chiesa di Sant'Anna, in cui hanno trovato la piscina dei cinque portici, e hanno trovato la piscina e i cinque portici. Insomma, tutta una serie di conferme. Sapete, nell'archeologia non c'è mai, non c'è la carta d'identità di Gesù, ovviamente, ma che ci dice che tutto l'ambiente intorno a quello che noi troviamo nei Vangeli trova conferma. Mi spiego, se noi avessimo letto in un Vangelo, Gesù durante l'ultima cena prese un piatto di patate e lo diede ai suoi discepoli, avremmo detto, ma scusa, la patata è stata importata dall'America dopo la scoperta, quindi sicuramente una fake news. Se non avessimo trovato Gesù indossò gli sci per scendere dal Tempio, mi spiego? Cioè ci sono tutta una serie di incroci dell'archeologia, della sociologia, di tutta una serie di discipline che ci aiutano a dire con assoluta certezza che i racconti degli evangelisti sono coerenti, attendibili e assolutamente proporzionati rispetto a quello che stanno raccontando. Che è una cosa straordinaria, però vi parlo ancora di Cafarnao, perché se mai andrete o ci siete già stati, è uno dei posti più belli, sul lago di Tiberiade, la città di Gesù, Cafarnaum. Quando entrate c'è scritto Town of Jesus, la città di Gesù, piccolo villaggio di pescatori, costruito sulle sponde, abbandonato, sapete, tutta quella zona, il lago di Tiberiade in realtà è un vulcano spento, quindi è una zona sismica. Tutta quella zona lì o l'hanno rasa al suolo prima i romani, poi i persiani o qualcosa, o in quel caso è stata rasa al suolo definitivamente, il villaggio definitivamente abbandonato già prima dell'anno 1000, probabilmente dopo un terremoto. Ora, i francescani, Dio li abbia sempre in gloria, custodi della Terra Santa, hanno sviluppato sempre una serie di scavi. Loro sapevano che quello era Cafarnao. In realtà era di proprietà, cioè era abitato ormai da generazioni e generazioni da famiglie di beduini. Cacciarli sembrava brutto, allora hanno comprato. Insomma, per farvela breve, soltanto nel 1900 sono riusciti a iniziare gli scavi. Ne avevano già fatti all'inizio, però finalmente tra il 1921, la prima 905 e 915, seconda campagna di scavi, 21-26, in cui scoprono una sinagoga che non è quella di Gesù, è leggermente posteriore ma è costruita su quella di Gesù, è una delle più belle sinagoghe che ancora ci sono. A un certo punto i due archeologi francescani, Corbo e Loffreda, scavano piano piano, trovano ancora oggi, se andate a visitare, è un villaggio molto povero, non c'è traccia di fognatura ad esempio, rispetto a Magdala è proprio il giorno e la notte, cioè Magdala era ricchissima, lussuosissima, io ho visto i muri tutti fatti a secco, ma con, chi di voi ne capisce qualcosa, con le pietre tagliate a spigolo, con bacianti, ok? Invece Cafarno proprio buttato giù. Si costruiva come le insule, cioè immaginate, le case erano costruite in un quadrato con un cortile interno, in modo da proteggersi, quindi tu da fuori vedevi solo delle finestre, un'unica porta che ti faceva accedere al cortile interno e l'unica porta di ogni casa dava sull'interno, delle insule. A un certo punto, scavando, è bellissimo leggere, ho letto il diario di scavo di Loffredo, a un certo punto arrivano e trovano un muro che non c'entra nulla. Scavano e scoprono che i bizantini, V secolo, avevano costruito una chiesa ottagonale che proteggesse un'unica stanza, al centro di questa insula. Allora, è bellissimo raccontare, immaginate, dice, per quale misteriosa ragione i bizantini del V secolo vanno a isolare una e una sola casetta di questa insula, di questo villaggio di 450 abitanti, costruendo una chiesa ottagonale addirittura sopraelevata, in modo da lasciare intatta, continua, arriva in quello che deve essere l'inferno di tutti gli archeologi, trovano un mosaico bellissimo che copriva quella stanza. E lui racconta, non dormì tutta la notte, perché stava per fare una roba che nessun archeologo farebbe mai, toglie il mosaico. Lui dice, per noi c'era qualcosa di troppo importante, il mosaico quando andate adesso lo trovate è stato strappato e posizionato, oggi non si fa più, ma allora era una tecnica. E sotto scoprono una banalissima stanza, intonacata, sistemata, con dei graffiti. Prendono tutti i frammenti, graffiti con preghiere col chiodo, graffiti inneggianti a Gesù, inneggianti a Pietro. Hanno trovato la casa di Pietro. Quella casa che è diventata chiesa mentre Pietro era a Roma a morire. E già una piccola comunità di cristiani si radunava lì dentro. Eccetera, eccetera, eccetera. Potremmo andare avanti delle ore. Questo per dire che cosa? Da un punto di vista archeologico, devo accelerare, da un punto di vista archeologico ci sono tutta una serie di testimonianze belle, io ve lo dico per farvi venire l'appetito, non c'è bisogno di prendere la laurea in archeologia, va bene, ma per rendere ragione della speranza che è in noi, cioè, e che continua, ripeto, Magdala l'hanno trovata nel 2009, hanno decriptato l'anello di Pilato il mese scorso e chissà quali altre sorprese ancora ci aspetteranno. Brevissimamente, perché è un po' più noioso e non voglio annoiarvi, testimonianze scritte, allora noi che siamo severi diciamo no, i Vangeli non li contiamo, va bene? Non li contiamo i Vangeli. È vero che il De Bello Gallico, ma noi siamo super extra diffidenti. La domanda è: oltre i Vangeli esiste una qualche testimonianza di un personaggio chiamato Gesù nella letteratura ebraica, rabbinica oppure in quella romana? Sì, pochissimo, ve lo dico subito. Perché pochissimo? Perché sono così pochi? Per due ragioni. La prima ragione è molto semplice, che noi adesso non sappiamo più come cavarcela fra gli sms, WhatsApp, non avete presente quando avete la disgrazia di finire in un gruppo, no? Una delle penitenze oggi che si danno è iscriviti a un gruppo WhatsApp, magari di genitori, è la cosa più terribile. Allora non c'era questa disponibilità di scrivere, Non c'erano gli appunti, non c'era la carta, c'erano le pergamene, come dico sempre, ricordatevi sempre, la pergamena, sapete come si fa una pergamena? Prendete una pecora, l'ammazzate, la macellate, poi la rovesciate, ritagliate, grattate, quella è la pergamena. Quindi un volume, un libro, un codice, uguale un gregge. Immaginate quanto costava avere un libro. Perciò pochi potevano permettersi libri, pochissimi sapevano leggere e scrivere, quindi è un problema nostro che non riusciamo a trovare nulla di scritto su Gesù.
Ma dai!
Quindi la prima ragione è questa. Nei primi due secoli il cristianesimo è un movimento minoritario che i romani identificavano con gli ebrei, per gli romani cristiani ebrei uguale, giudei uguale. E non rappresentava né un problema né una risorsa. Perché bisognava parlarne? Cioè, quando anche questo Gesù avesse fatto qualcosa, cosa gli importava agli storici romani? La seconda ragione, io stesso non la sapevo, l'ho imparata, è di ordine tecnico. Dovete sapere che ad oggi noi abbiamo quasi un secolo di opere in latino che sono scomparse. Cioè tutti gli scrittori che vanno da Livio, che è morto nel 19 d.C., a Tacito, che forse è morto nel 120, non c'è praticamente nulla. Non sappiamo il perché. Forse, non si sa, sono state scritte delle opere ma non le abbiamo, c'è un'unica eccezione, l'opera di Velleio Patercolo, che comunque si ferma al 29 d.C., quindi fisicamente, quando anche ci fosse stato una qualche testimonianza su questo ebreo marginale vissuto ai confini dell'impero, non ce l'avremmo, come non abbiamo un sacco di altra roba per un secolo, ma abbiamo comunque alcune cose. La più importante resta di un personaggio che io amo tantissimo, che si chiama Giuseppe Flavio. Dico due parole perché è troppo divertente. Giuseppe Flavio era, si chiamava Giuseppe, Yusef, era un ebreo ed era un ribelle, un rivoltoso. Durante la prima guerra mondiale, durante la prima guerra giudaica, lui si trovava in Galilea. Se qualcuno di voi è stato, è praticamente vicino al sito di Magdala, lì sulla collina. Erano assediati dai romani, sapete, i romani erano veramente una forza militare imponente. A un certo punto lui, insieme al suo gruppuscolo di ribelli, vedono che non ce n'è, allora decidono di praticare il suicidio collettivo, come si faceva pur di non cadere, però si faceva così: si tirava a sorte, oppure qualcuno si offriva, due persone uccidevano tutti gli altri e poi uno diceva: adesso uccidimi, poi ti uccidi. Insomma, alla fine lui è rimasto l'ultimo e si è arreso. Sono serio. Sei furbetto, infatti non ha più potuto andare in Israele. Però ha fatto una roba, era uno furbo, perché a un certo punto da prigioniero incontra il generale Tito dei Romani e gli dice che sarebbe diventato importante, infatti diventa imperatore, e quando diventa imperatore si ricorda. Allora lo fa diventare importante, lui prende il nome dei Flavi, Giuseppe Flavio, ed è importantissimo perché Giuseppe Flavio scrive una storia di Israele, diremmo noi oggi, le antichità giudaiche e le guerre giudaiche, che a tutt'oggi sono un documento incredibile. Ebbene, nella sua opera, praticamente 50-60 anni dopo Gesù, parla di Gesù, due brevi accenni, parla molto di più di Giovanni Battista, ma di Gesù dice: ah, c'è tutta una polemica che non vi sto a dire, perché qualche genio a un certo punto, copiando quel testo, qualche pio devoto ha aggiunto tutta una serie di sviolinature su Gesù che si vedeva chiaramente che erano aggiunte. Poi è stata una botta di fortuna o di provvidenza, per cui a un certo punto uno storico ebreo ha ritrovato la citazione pura di quello che è chiamato il Testimonium Flavianum, come viene chiamato abitualmente. Sentite cosa scrive. L'abbiamo trovato nella traduzione araba della Storia universale del cristianesimo scritta da Gapio, vescovo di Ierapoli, nel X secolo. Vabbè, comunque scrive così. Flavio Giuseppe dice che in quell'epoca ci fu un uomo saggio chiamato Gesù che si comportò bene durante la sua vita, fu conosciuto come un uomo virtuoso, molti giudei e molta gente di altre nazioni divennero suoi discepoli. Pilato l'aveva condannata alla crocifissione e alla morte, ma quelli che erano divenuti i suoi discepoli non smisero di esserlo o non smisero di predicare la sua dottrina. Raccontarono che era apparso loro 3 giorni dopo la sua crocifissione che era vivo. Forse per questo, secondo loro, era il Messia di cui i profeti avevano detto cose meravigliose. Giuseppe Flavio non solo afferma che è esistito Gesù, ma dice che ha predicato, dice che è stato ucciso e dice che c'è un gruppo di discepoli che afferma che è risorto. Esattamente quello che diciamo noi. Ok, però lui è un ebreo. Mettiamo via anche lui. C'è qualcun altro? Sì, 3 testi. Svetonio Tranquillo, storico dei Cesari, nel suo De Vita Caesarum del 120 d.C. racconta che Claudio, l'imperatore, nel 49 espelle i giudei da Roma. Guarda caso, noi abbiamo poi la testimonianza in Atti 18 di Aquila e Priscilla, ricordate questa coppia che deve scappare da Roma per l'editto di Claudio e quindi torna. Ebbene, Svetonio scrive nella sua Storia dei Cesari: Claudio, l'imperatore, espulse i giudei coinvolti nei disordini da Roma a causa dei disordini costanti provocati da una discussione nei riguardi di Cristo. Bellissimo. Questa famosa discussione che, se ricordate, è citata anche negli Atti degli Apostoli tra Paolo e i farisei, viene confermata, c'era un clima un po' di tensione, perché ricordiamoci che gli apostoli erano tutti ebrei, ricordiamoci che la prima comunità tendenzialmente erano ebrei e cristiani, giudeo-cristiani, e quindi interessante perché Svetonio ci dice di questa rissa a Roma, fra giudei, per loro uguale, non sanno la differenza fra Gesù, cristiani, che gliene frega, che alla fine Claudio ha detto via, via tutti, so, decreto di espulsione per tutti. Plinio il Giovane, voluto dall'imperatore Traiano, aveva voluto che Plinio diventasse legato della provincia di Ponte Bitinia in Asia Minore, 1111-1113, siamo all'indomani, Plinio il Giovane, per distinguere dallo zio Plinio il Vecchio, quello che ha raccontato l'eruzione di Pompei. Ora scrive questo legato, scrivendo all'imperatore, gli dà notizie, sentite che forte. Questi tali, si riferisce ai cristiani, hanno come abitudine di riunirsi un giorno convenuto prima dell'alba e di rivolgere un cantico a Cristo come se fosse un Dio, che recitano in coro. Allo stesso modo si impegnano sotto giuramento a non fare nulla di male, ad astenersi dai furti, dal vivere come malfattori e dal commettere adulterio, a non infrangere la parola data, a non rifiutarsi di conservare denaro se viene loro affidato. Carmenque Cristo quasi Deo dicere, cantano degli inni a Gesù, a Cristo, come se fosse un Dio. Pensate che meraviglia di definizione. Quindi nel 111-113, in Bitinia, questo legato dell'imperatore in una sua lettera dice che ci sono questi strani personaggi, un movimento cristiano. E c'è ancora qualcos'altro, non mi ho visto da annoiare, ci sono alcune testimonianze rabbiniche, eccetera, eccetera. Allora, facciamo la prima conclusione e tiriamo le fila, ho quasi esaurito il mio tempo, mancano 10 minuti, se avete ancora pazienza. Ho una lezione, ve l'ho detto, domani è peggio, no, domani è meglio. Però, uno dice qua, dice, mica male, non siamo mica qui a pettinare le bambole, La prima parziale conclusione è questa. Dai reperti archeologici e ritrovamenti che ci sono e dalle testimonianze extra bibliche, noi non abbiamo nessun dubbio nell'affermare che un uomo chiamato Gesù, vissuto in Palestina nel primo secolo, ha predicato e radunato intorno a sé dei discepoli intorno a una dottrina religiosa, è stato crocifisso ed è morto, e questi discepoli affermano che egli è vivo. Questo è storia. Io non sto dicendo che Gesù è Cristo, figlio di Dio, quella è fede. Ma se qualcuno vi dice no, non è mai esistito Gesù, mente. Se uno vi dice ma no, sono tutte storie inventate, si pone fuori dalla storia. Oggi va di moda, oggi va di moda, anzi più ne sai e peggio è, quindi più sei ignorante meglio è. Però dobbiamo pur stabilire dei criteri. Ripeto, da un punto di vista storico non c'è nessuno storico serio e degno di questo nome che affermi una roba del genere. A me questo fa piacere. A me questo fa molto piacere. Dedico questi ultimi 10 minuti a 2 questioni, perché io leggo le vostre menti e vedo la lucina che sta lampeggiando. I Vangeli. Sapete, noi abbiamo 4 Vangeli ufficiali, ma ce ne sono anche altri, di cui parlo fra un attimo. Però voglio parlarvi un attimo molto importante, sulla trasmissione dei Vangeli, intendo dire. A parte il frammento Rilanz, che è comunque una copia del Vangelo di Giovanni, non è quello che ha scritto Giovanni, come si facevano a trasmettere gli scritti? Si copiavano, ma copiare era una cosa costosissima e lunghissima. Quindi quando Marco scrive per primo il suo Vangelo, tra il 50 e il 60 d.C., probabilmente su ispirazione, su suggerimento di Pietro, ne fa una copia. E poi forse riescono a farne 2 o 3 che vengono poi mandate, una a Roma, quello era l'obiettivo. In qualche modo una finisce, o parte di essa finisce nelle mani di Paolo, che poi dice a Luca, facciamo anche noi, infatti fanno copia e incolla, e una parte resta invece alle comunità ebree, tant'è vero che un ebreo, un giudeo, un galileo, Matteo, forse Matteo il pubblicano, facciamo finta di sì, anche lui scrive, ma fisicamente copia Marco e aggiunge del suo, va bene? Così nascono i Vangeli. Ma chi ci garantisce che quelli che abbiamo noi oggi siano quelli che sono stati scritti? Nessuno. Come si fa a stabilire? Semplicemente si prendono tutte le copie che ci sono state e si confrontano, così da vedere se ci sono degli errori. Quando nel 1946 a Qumran, nel deserto di Giuda, scoprono i rotoli, cioè una biblioteca, gli Esseni, tutta una storia divertentissima, trovano, Qumran è stata distrutta durante la prima guerra giudaica, quindi 72 d.C., trovano l'intero rotolo del profeta Isaia, una copia del 70 d.C. che era identica alle copie medievali. Cioè la traduzione, la tradizione era praticamente, non c'erano stati errori, perché ogni tanto ti scappa una vocale, aggiungi un pezzo, metti la devozione, che l'angelo viene a consolare Gesù nell'orto degli ulivi, quella è un'aggiunta, si vede chiaramente, ok? C'è uno studio su queste cose qua. Ma vi voglio dire una cosa che quando l'ho letta mi sono troppo divertito e sono rimasto molto contento. Ora, questo succede non per i Vangeli, ma per qualunque libro abbiate in mano. Se avete liceo classico, fatto liceo classico, vi siete morti dietro le traduzioni dei latini. Ma se abbiamo fatto le medie come me, io ho fatto le medie, ho fatto l'Iliade e l'Odissea, va bene? Quindi più o meno. Ora, facciamo un esempio di un testo antico che non siano i Vangeli. La Poetica di Aristotele. La Poetica di Aristotele, benissimo. Aristotele vive nel 384-332 avanti Cristo. Ora dovete sapere che se voi andate nella più fornita libreria di Trieste e comprate la Poetica di Aristotele in edizione critica, cioè scientifica, è basata su 3 manoscritti. Cioè quella che noi abbiamo oggi in mano, Aristotele l'ha scritta intorno al 350 avanti Cristo. Tenete il passo, 350 avanti Cristo l'ha scritta. Il testo che abbiamo noi in mano è stato editato su, leggo perché è troppo divertente, su 3 manoscritti che confrontano gli studiosi contemporanei, il più antico dei quali è la traduzione araba del testo del filosofo greco, realizzata da Abul Alba Iksarmattà nel X secolo d.C., cioè 14 secoli dopo che Aristotele l'ha scritta. La copia più antica della Poetica di Aristotele, che abbiamo in mano, è in arabo, ed è stata scritta 14 secoli dopo. Mi seguite? Il frammento più antico del Vangelo che abbiamo di Giovanni è stato scritto 30 anni dopo, non 14 secoli dopo. Quindi la distanza temporale fra gli originali e le copie è per Giovanni di 40 anni, per Aristotele 1400, eppure nessuno si mette a discutere del fatto che quella sia la Poetica di Aristotele. Alcuni numeri. La quantità di manoscritti riguardanti il Nuovo Testamento, antecedenti all'anno 1000, ok? Mi seguite? Sono circa 3000 esemplari. 98 papiri, tutti trovati in Egitto e tutti databili fra il primo secolo e l'ottavo secolo. 301 manoscritti in lettere unciali o maiuscoli, databili fra il IV secolo e il X secolo. E infine più di 2800 codici scritti con lettere corsive o minuscole, databili fra il secolo IX e quello XIII. Quindi tutto sto bel giro di cifre per dire che cosa? Beh, guardate, anche i testi che abbiamo in mano sono dei testi affidabili. Cioè, non c'è nessun'altra opera antica al mondo conosciuta, nel mondo greco, nel mondo latino, non so nel mondo orientale, ma non credo, che abbia una tale quantità di manoscritti. Vi sentite ancora un po' meglio, vero? Ultima cosa, ma siete bravissimi. Ah, interrogo poi domani, ve l'hanno detto? Non sto mica scherzando. Giuseppe è già pronto, vero? È severissimo lui, Severissimo Giuseppe. Ah, questa la devo raccontare. Sì, dai. Dai, dai, troppo divertente. Tischendorf. Sapete tutti chi è Tischendorf. Sì, però venite preparati la prossima volta. 1844, l'Ottocento è stato il secolo delle scoperte archeologiche. Ho visto ieri all'Egizio di Torino, ci andavano a saccheggiare, capito? Facevano la gara, i prussiani, i francesi, i russi, gli italiani, tutti giù a prendere. Questi egiziani bastava vendere, appena scoprivano che tu eri attento, figurati, avevi roba lì nello sgabuzzino del nonno, del bisnonno, del trisnonno, poi scoprivi che erano papiri egizi di 15 secoli prima, e allora li pigliavano, addirittura a volte li strappavano loro per vendere a pezzi e per guadagnare di più. A un certo punto Tischendorf, simpaticissimo studioso tedesco, va al monastero di Santa Caterina in Sinai, non so se ci siete mai stati. Questo monastero ortodosso bellissimo, secondo la tradizione lì ha vissuto Mosè, sì, va bene, ok, d'accordo, facciamo finta. Però un monastero antichissimo, che ha una caratteristica, che è in mezzo al nulla ed è talmente lontano che non è mai stato né assalito né saccheggiato. Contiene la collezione di icone più antiche del mondo, perché quando c'è stata la furia iconoclasta, perché a un certo punto l'imperatore ha detto non si può rappresentare Dio, e hanno bruciato tutte le icone, uccidendo anche peraltro gli iconografi, li trovate invece tutte le icone, terzo secolo, quarto secolo, quinto secolo, tenute un po' così. Quindi questo Tischendorf va, vi immaginate, 1844, dalla Germania al monastero di Santa Caterina, il viaggio, arriva perché lui vuole vedere se nella biblioteca c'è qualcosa di interessante. Allora i monaci ortodossi gli fanno vedere alcune copie in biblioteca, lui guarda, dice sì, vabbè, avrebbe voluto andare a guardare, però sei in casa da altri, eccetera, eccetera. E lui che racconta che alla fine di una giornata deluso, quindi era tutto agitato, immaginatevi lo studioso che arriva e dice, ma se è sta roba qua, cosa me ne faccio? Esce, autentica sta roba, e vede un cesto con dentro delle pergamene buttate lì. Allora guarda, si blocca, torna indietro, prende una di queste e riconosce un carattere antichissimo. Cerca di spiegarsi, vi immaginate, i monaci greci e lui tedesco, cosa sono, e capisce che li usavano per scaldarsi, ce li bruciavano. Panico, chiama il bibliotecario, chiama eccetera eccetera, riesce a convincere, tira molla, chissà quanti ne ha già bruciati, e dice che glieli compra tutti. Ok, vabbè, dai, stavolta, eccetera eccetera, che i monaci dicono abbiamo fatto l'affare, quindi gliene danno solo una parte. Lui torna in Germania con questa roba qua e scoprono che è la Bibbia, cioè è una copia della Bibbia scritta su ordine dell'imperatore Costantino e curata da Eusebio di Cesarea, cioè è la prima copia della Bibbia come noi abbiamo oggi nella storia del cristianesimo. Erano state fatte un tot numero di copie volute dall'imperatore e una era lì e chissà quante ne avevano bruciate. Esce l'edizione, critica, grande successo, bimbo, baba, lui tutto entusiasta, diventa famosissimo sto giovane scrittore, eccetera eccetera eccetera, chiede di tornare a Santa Caterina e gli fanno picche, un anno, due, tre, quattro, 15 anni per ottenere permesso. Torna un po' depresso, dice magari trovo qualcos'altro, trova il nuovo bibliotecario, grazie grazie, e gli ha portato una copia della Bibbia, di quello che aveva trovato, della Bibbia di Costantino, Eusebio di Cesarea, in edizione critica pagata dall'imperatore Guglielmo, c'è una roba, e monaco, grazie, va, torna e dice, guarda, ti restituisco il favore, ti impresso la Bibbia che io uso per pregare, ed è una copia intera della Bibbia di Eusebio di Cesarea. Lui non crede ai suoi occhi, dice, ma cos'è questo? Ah, è la Bibbia mia da comodino, che ce la trasmettiamo. Quindi impazzisce, va al Cairo, manda subito il telegramma, fanno venire eccetera eccetera, riescono a convincere, vi immaginate, il patriarca di Costantinopoli manda l'ordine di autorizzare lui e un gruppo di studiosi che arrivano a trascrivere, ci mettono 3 mesi a trascrivere perché non gliela lasciavano, e viene editata tutta. A questo punto però lui si rende conto, visto che lo usavano per riscaldamento, ha detto no, avvolia mai. Fanno pressioni eccetera eccetera, scusate, non Grecia, dipendeva da Mosca, fanno pressione sullo zar, cioè l'impero austro-ungarico fa pressione sullo zar e praticamente loro, Tischendorf riesce a convincere i monaci a regalare allo zar quella copia lì, almeno la salvano, e così avviene. Fino a quando un signore baffuto da nome Stalin, storia questa roba, dice, ma cosa ce ne facciamo di sta roba qua? però capisce che non è da bruciare e la mette in vendita. Ed è stata comprata dagli inglesi, tra l'altro con una sottoscrizione pubblica, e quindi attualmente una delle copie più belle in assoluto è alla London Library. Basta, domani vi parlo se volete scusate, ho già sforato di qualche minuto. Allora, tutto questo per dire che cosa? Beh, l'avete capito, eh? Se vi aspettavate stasera una meditazione, non è una meditazione, è un po' più secca, è un po' più, domani magari cerchiamo di andare più, però io vorrei tanto che noi cristiani tornassimo ad appassionarci di queste cose. Non è possibile che oggi un giovane debba studiare 20 anni per poi andare a lavorare in un call center, e noi invece siamo un po' sulle nostre posizioni. Io lo dico con molto affetto e con molto rispetto, però quando qualcuno mi viene a paventare l'Europa occupata dai musulmani, eccetera, eccetera, beh, certo che se il livello medio nostro è questo, cioè, intendo dire, dove c'è il vuoto arriva il pieno. Cioè, il problema nostro è che davvero a volte rischiamo un po' di vivere il cristianesimo finché la barca va, lasciala andare. Io come faccio a convincere, ribadisco, convincere no, anche solo a interessare un giovane, mio figlio fa il liceo scientifico, che deve dare il compito di chimica, e poi gli vado a parlare dei Vangeli, gli vado a parlare della fede come se fosse una pia devozione. Poi peraltro lui è stato all'elementare, quindi c'è anche un aspetto psicologico di ripulsa di tutto quello che era da bambino. Un minimo, ripeto, mia nonna Clementine Fresin aveva fatto 3 anni dell'elementare. Io penso che noi, anche solo con una serata come questa, anche solo tirar su l'antenna quando leggiamo il quotidiano oppure il settimanale, dire trovato l'anello di Pilato, ma guarda, c'è, per dare consistenza alla nostra fede. Scrive San Pietro, non siamo corsi dietro a delle favole, non siamo corsi dietro a delle favole. Quindi sì, Gesù è veramente esistito. Sì, ce lo hanno testimoniato. Sì, uomini e donne sani di mente ci hanno consegnato la testimonianza che egli è il figlio di Dio. Domani vedremo chi vorrà. Cosa vuol dire questo? In che modo è nata quest'idea? Gesù sapeva di essere Dio? Lo ha detto esplicitamente? Cosa un po' particolare, ma se volete facciamo. Adesso facciamo un attimo di 30 secondi di così, in cui anche se è stata una lezione, però quando sei in una chiesa e quando si medita la parola e quando si nutre la propria intelligenza nella fede, non è mai una cosa di troppo. E concluderemo con una preghiera. Grazie Signore perché ci doni la possibilità, usando il dono dell'intelligenza, di scrutare, di conoscere, di nutrirci, di rafforzare la nostra fede che non si poggia su vane parole, che non si poggia su leggende, che non si poggia su emozioni, ma sulla tua entrata nella storia. Sì, tu sei esistito, Signore, e noi nella fede ti proclamiamo nostro Maestro e Signore, rivelatore del Padre, benedetto ora e nei secoli dei secoli. Amen.